Il mondo alla radio.
E siamo quelli del mondo alla radio, rieccoci in studio in questa seconda tranche di trasmissione. Paola Simonetti con voi per parlare di un'iniziativa che vi anticipavo in apertura, che esiste in Italia da molto tempo, ma di cui forse si parla un po' poco. Mi riferisco a quella metodologia, la mutua autogestione, che è presente in alcune regioni d'Italia, che propone un accesso al credito per i cittadini in modo completamente slegato dal sistema bancario classico. Dunque è decisamente un modello diverso di finanza che parte dal basso e che offre spazio alle risorse anche piccole di chi ha un progetto, un'ambizione, le mette in rete, le valorizza in un circuito dove tutti mettono qualcosa ma tutti ne traggono beneficio. Prestiti quindi che sono sostanzialmente virtuosi, che generano la concreta possibilità di mettersi in gioco con nuove piccole imprese che a loro volta possono produrre lavoro, uscendo anche probabilmente da una logica di indebitamento spesso rischioso e decisamente non sostenibile qualche volta. Ma a circolare, come sentiremo poi, non è solo il denaro. Questo è un sistema che però rischia di scomparire o quantomeno di sopravvivere a fatica per un provvedimento legislativo che, da quello che dicono coloro che animano le MAG, ne limita fortemente l'azione. Noi ne parliamo con l'ospite in collegamento, Francesco Fantuzzi, che è consigliere della MAG 6 di Reggio Emilia. Benvenuto Francesco.
Sì, buonasera Paola. Buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori, davvero grazie per questa opportunità e anche per la presentazione molto efficace che ha fatto.
Grazie Francesco, soprattutto della sua partecipazione. Adesso lei saprà dirmi anche meglio, in modo anche semplice, spero, come funziona una MAG esattamente, qual è la prassi per chi decide di associarsi presso una MAG?
Una MAG, parto naturalmente dalla nostra esperienza, nel senso che le MAG attive sono 7 in tutta Italia, hanno in realtà dei modi operativi un po' diversi, per cui sto sulla realtà che conosco meglio che la mia. Noi raccogliamo capitale sociale, quindi quote di capitale sociale da soci, e chiediamo a chi mette il capitale in MAG 6, così come chiediamo a chi riceve i finanziamenti, di diventare socio. Non accettiamo la logica contrattuale del cliente e del fornitore. Tutte le persone che partecipano a questa rete, a questo circuito, diventano socie affinché possano partecipare alla nostra assemblea, possano dire la loro, possano essere davvero parte attiva di questa rete, di questo strumento che lei ha così ben descritto nell'introduzione.
Mi pare di capire che in realtà la cifra associativa che uno può offrire può essere davvero anche molto piccola, cioè non è necessario avere dei grossi capitali.
E così noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, questo da sempre, prima erano le vecchie 50.000 lire già nell'88 quando la MAG 6 appunto nacque. Attualmente sono 25 euro, il denaro è uno degli strumenti, non è lo strumento, soprattutto non è il fine della nostra attività. Appunto, uno degli strumenti significa che anche persone che non abbiano disponibilità economiche, se hanno interesse, hanno voglia di relazionarsi, hanno competenze, possono partecipare alla nostra esperienza semplicemente con 25 euro.
Però io dicevo, perché lei me lo ha sottolineato con molta chiarezza, circola anche qualcos'altro che non è propriamente la moneta, ma è qualche cosa che in realtà nell'ambito dell'attività, del lavoro, è monetizzabile, per esempio risorse tangibili, quindi strumenti e anche competenze. Ci spiega meglio?
È così, soprattutto negli ultimi anni, a fronte, diciamo che lo spartiacque del 2008, la crisi della finanza ci ha portati a riflettere ancora più fortemente su quelle che erano le nostre prassi, sulla possibilità di incentivare ancora di più le relazioni con i nostri 1500 soci. Tenga conto che le MAG in tutto hanno rapporti con circa 10.000 persone. La nostra MAG, che appunto è una, diciamo, delle più attive, e attualmente ha circa 1.500 soci.
Sì.
1.500 soci con cui cerchiamo di tenere relazioni significative attraverso anche altri strumenti, quindi la quota di capitale è uno degli strumenti, ma abbiamo attivato una sorta di bottega non monetaria che si chiama bottega per nulla, dove possiamo fare scambi non monetari, mettendo a disposizione quei beni e quei servizi che le persone semplicemente possono offrire o chiedere alla nostra.
Mi faccia degli esempi.
Guardi, io all'interno di questa rete ho trovato davvero tante cose interessanti, ho trovato diversi libri, ho trovato addirittura degli abiti pressoché nuovi che posso utilizzare nelle poche volte in cui mi capita di andare o a dei matrimoni o a delle occasioni pubbliche importanti, di persone che semplicemente non avevano più bisogno di questi beni e questi beni erano ancora in buone condizioni e hanno detto in un modo molto tranquillo li metto a disposizione della rete. La rete può richiederli e quindi si creano degli scambi non monetari tra le persone che ne fanno parte. Così
quindi
ho messo a disposizione
un buon sistema anche antispreco, diciamolo, questo obiettivamente è così, c'è veramente anche una filosofia contro lo spreco. Ci sono però in ballo anche le competenze. Che vuol dire mettere a servizio la competenza?
Noi ci siamo accorti di quanto fosse importante provare a lavorare proprio in uno schema diverso dove attraverso la formazione gratuita, attraverso appunto la possibilità di beneficiare di tutta una serie di servizi che in buona parte sono gestiti da chi lavora all'interno della cooperativa, quindi la formazione gratuita prevede un ciclo di incontri che facciamo nel corso di tutto l'anno su controllo di gestione, piano di impresa, analisi di bilancio, analisi dell'organizzazione, bilancio sociale, ma anche attività diciamo più di carattere relazionale, quali possono essere anche appunto la propria esperienza con il denaro. Abbiamo sviluppato anche dei laboratori sul denaro. Analogamente abbiamo offerto ai nostri soci e alle nostre socie la possibilità di mettersi in gioco semplicemente dicendo noi facciamo parte della cooperativa, abbiamo delle competenze da spendere, le offriamo alla cooperativa e possiamo fare a nostra volta dei corsi.
Questo è molto molto importante. Io credo che le competenze siano davvero qualche cosa che forse veramente non apprezzo. In realtà non è monetizzabile una competenza perché ha un valore molto molto alto. Coloro che fanno circolare competenza significa trasferire, significa fare divulgazione, significa mettere a disposizione la propria esperienza, quella che a scuola non si impara, che sui banchi di scuola non si impara perché è frutto dell'esperienza sul campo. Fantuzzi, nella vostra MAG che cosa avete finanziato o state finanziando? Vedo qui che avete 80 prestiti attivi, mi faccia degli esempi.
Attualmente appunto abbiamo un'ottantina di prestiti, abbiamo una linea tradizionale di finanziamenti legati a progettualità, quindi proprio ad attività di impresa che riguardino però soprattutto l'economia del terzo settore,
sì,
l'economia sociale, cooperative, associazioni. Gli ultimi prestiti sono molto interessanti perché sono stati a mio avviso delle avvisaglie anche nei confronti della crisi di quello che sarebbe accaduto. Le faccio un esempio a cui sono molto legato, una cooperativa di Parma che si chiama Oltre Food, che è una sorta di piccola coop, diciamo la trasformazione di un gruppo di acquisto su una base un po' più imprenditoriale, e la logica dei gruppi di acquisto è quella di rifuggire al fatto che ci sia la possibilità di procurarsi dei beni e dei prodotti soltanto attraverso i supermercati.
I supermercati, certo.
La logica del gruppo di acquisto, forse qualcuno dei nostri ascoltatori già la conosce, appunto le persone si mettono assieme, si consorziano per gestirsi gli acquisti attraverso la relazione diretta con i produttori, soprattutto locali biologici. Questa cooperativa di Parma ha fatto una sorta di piccolo salto imprenditoriale dicendo troviamo anche uno spazio, l'attività di carattere culturale che promuoviamo diventa imprenditoriale in senso lato, e quindi hanno appunto creato questo spazio. Ci sono già diverse esperienze in tutta Italia, siamo in rapporti anche con quella di Bologna, si chiama Camilla, è stata la prima, dove si dice noi appunto anche sul consumo facciamo le riflessioni che le MAG cercano di fare sul denaro, ovvero non con i nostri soldi, non con i nostri beni.
Certo, quindi scegliere esattamente dove andare ad investire, questo è importante, lo fa diciamo in qualche modo, e di questo abbiamo parlato in passato, una filosofia come quella della banca etica, ma quello che fate voi è decisamente diverso. Senta, a tal proposito vorrei proporre agli ascoltatori una testimonianza diretta che arriva proprio dalla vostra MAG 6. La signora Barbara, una delle vostre socie, racconta così la sua esperienza con questo metodo di credito.
Sono Barbara, sono una socia della MAG 6. Insieme a mio marito abbiamo chiesto un prestito e ottenuto appunto dalla MAG 6 di cui facciamo parte. La nostra scelta di rivolgerci alla MAG invece che a una banca, perché avremmo potuto anche accedere a un prestito di una banca con condizioni praticamente molto molto simili, è stata dettata da una ragione fondamentale, che è quella che gli interessi che noi andremo a pagare per questo prestito, torneranno a far parte di un circolo virtuoso in cui altre persone come noi potranno accedere a un prestito per realizzare i loro desideri e i loro sogni. Infatti, grazie a questo prestito, noi stiamo riuscendo a sistemare la casa in cui viviamo e lavoriamo, che è in un posto molto bello della Valceno, nell'Appennino Parmense, perché crediamo fortissimamente nel fatto che la montagna abbia bisogno di tornare a vivere, di avere di nuovo persone che la amino, ne abbiano cura e che creino comunità tra loro. E questo denaro che abbiamo ricevuto diventerà un mezzo di relazione, diventerà un mezzo di realizzazione delle possibilità nostre, appunto, ma anche attraverso questi interessi di realizzazione di altri progetti come i nostri. Ed è questa la differenza fondamentale tra ottenere un prestito da una banca tradizionale o da una cooperativa in mutua autogestione come la MAG, che sostiene e valorizza e amplifica la possibilità di realizzare i propri sogni, i propri bisogni profondi nel rispetto degli altri e anche dell'ambiente in cui viviamo tutti, nella nostra terra.
La signora Barbara, socia della Mutua Autogestione di Reggio Emilia, che ringrazio davvero vivamente, a cui faccio i miei complimenti per la qualità degli obiettivi che si è prefissata con suo marito attraverso il prestito avuto nella MAG 6. Francesco Fantuzzi, tutto questo però è stato messo a rischio. Abbiamo pochi minuti, Francesco, ma vorrei che lei lo raccontasse. È stato messo a rischio, quantomeno reso più complicato, come dicevo in apertura, da alcuni provvedimenti approvati negli anni. Sinteticamente, se possibile, in modo semplice, qual è l'essenza delle limitazioni che vi sono state imposte?
Guardi, io la ringrazio molto per questa domanda. Mentre in passato, in sostanza, le MAG potevano finanziare qualsiasi soggetto senza limitazioni di sorta, attualmente noi ci possiamo rivolgere a realtà che abbiano un fatturato non più alto di 200.000 euro e un patrimonio di non più di 300.000 euro. Pensi che ci riferiamo alla legge fallimentare, quindi non si comprende perché, per dare la possibilità alle MAG di entrare all'interno del testo unico bancario, si sia scelto di rivolgersi a una legge che si occupa di imprese che stanno morendo. Ora, già in questo io trovo ci sia un paradosso francamente incomprensibile, ma voglio essere appunto chiaro e sintetico al contempo. Attualmente noi riusciamo a fare meno del 50% dei prestiti che potevamo fare in passato. Da anni siamo in interlocuzione con parlamentari, con Banca d'Italia, con il Ministero dell'Economia. Francamente non comprendiamo perché si sia fatta una scelta di questo genere, nel senso che noi appunto abbiamo operato con i soldi dei nostri soci, non creiamo debito, non utilizziamo la leva del debito come fanno le banche, e quindi se una banca attua dei comportamenti scorretti, mette in difficoltà anche persone all'esterno dei soci della banca, se noi dovessimo avere problemi metteremo eventualmente in difficoltà soltanto i nostri soci, che ci hanno dato un'ampia delega per operare in questo modo. Quindi non si comprende il motivo di tutto questo. Non si comprende nemmeno perché non si sia agganciato il concetto di microcredito, che è quello a cui l'attuale testo unico bancario fa riferimento, al concetto di microimpresa, che prevede dei parametri molto più alti e che noi tutto sommato andrebbero anche bene, anche se alcune delle limitazioni continuiamo a non comprenderle.
Certo.
Però, come le dico, potremmo accontentarci, ma nemmeno quello purtroppo.
Francesco, io in chiusura volevo che lei desse però l'appuntamento di questa sera, se non ho capito male, perché voi fate anche dei corsi, delle sessioni di divulgazione proprio sull'approccio al denaro, che è una cosa importantissima nel nostro tempo. Ho capito bene?
E così questa sera sarò in contatto con una parrocchia a Novellare, in provincia di Reggio Emilia, che proprio si appoggia all'analisi e alla lettura del Laudato Si, che tra l'altro parla della finanza in diversi passaggi, uno dei quali secondo me molto interessante è proprio nel senso che si fa riferimento alla crisi della finanza come una grande occasione perduta. E credo sia a pagina 85 per chi volesse comunque approfondire il tema, e abbiamo sviluppato in questo periodo, lei comprende, in cui i contatti fisici erano e restano molto più difficili, abbiamo sviluppato anche lo strumento informatico che non amiamo, perché siamo proprio per il contatto fisico con i nostri soci, ma abbiamo dovuto fare una scelta intanto temporanea, che ci ha permesso però di raggiungere anche alcune realtà distanti, questo gruppo in realtà che sta comunque a 20 km da noi, però il fatto di puntare sui laboratori del denaro lo riteniamo importante proprio perché si cerca di far capire quanto il denaro nel nostro immaginario simbolico abbia attecchito e quanto in realtà dietro a una banconota ci sia tanto da conoscere che attualmente non sappiamo.
Questo è fondamentale, cioè capire qual è la filiera del denaro, mi passi il termine, no? Tutto quello che c'è dietro, dice lei, però c'è anche la necessità probabilmente di capire meglio il valore, l'approccio al denaro, anche in riferimento a quello che dicevamo, cioè all'indebitamento. Probabilmente il sovraindebitamento che c'è in Italia è anche legato non solo alla crisi, ma forse ha un approccio, come dire, squilibrato alla spesa che si fa, credo. Io sento questa, anche perché in passato mi sono occupata anche di usura, e l'usura spesso arriva lì dove forse si sono fatti passi più lunghi della gamba, c'è stata la necessità di acquisire beni che forse non servivano o erano superflui, e quindi qui c'è l'immaginario del denaro che lei dice. Lei è d'accordo su questo?
Completamente. Tenga conto che all'interno dei percorsi di formazione che offriamo ai nostri soci ci sono stati proprio alcuni percorsi anche formativi sulla redazione dei bilancini familiari.
Sì.
Questo è stato fatto anche in convenzione con alcuni comuni della provincia, tra cui quello del capoluogo, Reggio Emilia, proprio perché il lavoro da questo punto di vista è un lavoro non soltanto economico, e quindi capire se...
Certo, culturale, è un problema culturale.
Esattamente, quindi diciamo che vanno di pari passo, cercare proprio di far percepire che l'immaginario che si è creato è quello dove si deve essere sempre all'altezza di un'aspettativa, che si traduce poi in un'aspettativa economica che diventa soffocante. Come
certo, chiarissimo. Grazie a Francesco Fantuzzi, consigliere della Mutua Autogestione MAG6 di Reggio Emilia. La ringrazio vivamente, grazie di cuore e buon lavoro. E grazie naturalmente anche a tutti i vostri soci. Un saluto, buona estate.
Arrivederci, grazie di cuore. Arrivederci ancora.
Prima di chiudere vorrei voltare decisamente pagina, vorrei aprire un'ultima finestra informativa su quel fenomeno che è l'adescamento online dei minori, un fronte delicatissimo, come sapete, che con la quarantena imposta si è decisamente aggravato, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ce ne riporta in modo dettagliato i contorni un articolo della nostra Benedetta Capelli sul nostro portale vaticanews.va, dal quale abbiamo estrapolato l'intervista a padre Hans Zollner, membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, che ha condotto un seminario in rete proprio sul tema. Vi cito solo qualche dato: la fascia di età più colpita è quella che va tra gli 11 e i 13 anni, tra i 7 e i 10, nel mirino ci sono soprattutto le ragazze. Pensate che nel Regno Unito ci sono stati 9 milioni di tentativi in aprile di accedere a siti web contenenti abusi sessuali su minori. L'accesso a video hot in Spagna è cresciuto del 20%, in Australia si è registrato un aumento delle immagini degli abusi pari all'86% nelle prime tre settimane dopo il 21 marzo. E allora noi sentiamo questa intervista di Benedetta Capelli a padre Zollner.
Da quello che sappiamo, che sono già alcune statistiche e anche dati che abbiamo ricevuto sia dalle forze dell'ordine sia anche da scienziati, indicano che certamente questo periodo, come era prevedibile, ha portato un rischio maggiore e forse anche molto maggiore di abuso tramite quello che si chiama in inglese il grooming, adescamento. Dunque il relazionarsi con dei giovani, in questo caso tramite chat, pretendendo di essere un'altra persona, magari anche della stessa età, dello stesso sesso, ma nascondendosi, camuffando la vera identità e così entrando in confidenza e con lo scopo ultimamente di un contatto sessuale o almeno di immagini sessuali del giovane con cui si è entrato in contatto.
Sono stime già insomma pesanti, no? Già lo erano prima del lockdown, adesso insomma queste stime sono ulteriormente aumentate. C'è un particolare allarme che lei vuole segnalare per alcuni paesi?
Bene, penso che siano numeri che abbiamo da tutte le parti del mondo che indicano che il problema è lo stesso, perché appunto il lockdown era o è più o meno lo stesso in tutti o quasi tutti i paesi del mondo, e quindi il fatto che una persona giovane stia a casa tanto tempo da sola online, nessuna supervisione, nessun controllo, e che tutti i canali di chat eccetera sono aperti, e anche il materiale, diciamo, di pornografia è accessibile perché non ci sono i controlli dell'età. Dunque ci sono tanti rischi che aumentano quando i giovani, e non solo i giovani, non hanno nessuna indicazione su cosa fare e cosa non fare, dove sono i limiti, cosa posso fare per proteggermi anche di fronte a persone sconosciute che vogliono entrare in contatto con me. Particolarmente grave è la situazione quando tutto il mondo vive praticamente molto tempo di fronte allo schermo, è quello che abbiamo vissuto tutti noi negli ultimi 3 o 4 mesi, e dunque certamente dobbiamo educare per proteggere la dignità e il rispetto delle persone vulnerabili, innanzitutto dei giovani.
La protezione dei bambini è stata relegata un po' come una priorità inferiore in questo tempo di lockdown, secondo lei?
Ma è proprio questo che abbiamo dovuto notare, penso, una situazione in cui tutto il mondo pensa, anche comprensibilmente, alla propria salute, al proprio stato economico. Purtroppo questo avviene proprio nel momento in cui ci sarebbe più necessità di stare attenti con rispetto ai rischi che giovani e altre persone vulnerabili corrono quando, ad esempio, stanno a casa eventualmente con una persona che abusa dentro della famiglia, senza ulteriore protezione, senza facile possibilità di contattare servizi sociali o la polizia. A noi è successo qualcosa che in molte parti del mondo abbiamo notato noi occidentali con stupore, cioè che dove c'era guerra, dove c'era catastrofe naturale, dove c'è la situazione economica spaventosa, la gente non si preoccupava della sicurezza e della dignità dei bambini, e mi pare che sia successo un po' lo stesso anche in paesi come i nostri, dove pensavamo che l'area della protezione minore, il safeguarding, abbia già, diciamo, acquisito una posizione fondata e solida, e invece no.
Lei ha detto che ci sono state segnalazioni di abusi anche su bambini di età inferiore a 2 anni.
Sì, e questo purtroppo è il numero in assoluto, da quello che sappiamo, sta aumentando, e questo è molto preoccupante.
Quali sono, diciamo, le buone pratiche da seguire anche da parte di educatori estranei al contesto familiare?
Alcune delle best practices che veramente hanno un effetto positivo è, ad esempio, di comprare questi software che, ad esempio, limitano l'accesso a certi siti e non permettono l'accesso ad altri siti. Però questo non è una misura di sicurezza assolutamente solida, perché i giovani di oggi sono molto capaci di, in qualche maniera, trovare una strada. Educare a un uso limitato, sia limitato in tempo sia limitato in spazio, ad esempio creare spazi in cui non si usa lo smartphone. So molto bene che questo è molto difficile da introdurre, soprattutto dove non c'erano mai delle regole, ma senza queste regole io purtroppo penso che non arriveremo mai a una vera protezione. È importante di conoscere ciò che stanno usando i giovani, quali sono i loro canali di comunicazione, sia Facebook, Snapchat, educare anche tramite l'esempio, cioè guardare con loro, andare sui siti ammissibili con loro, ad esempio anche giocare con loro online, ma facendo anche una educazione in atto, dimostrando così si fa, così non si fa.
Quale ruolo può giocare la Chiesa in questa partita?
Io penso che con tutte le nostre scuole, che sono più di 220.000 scuole cattoliche nel mondo, con le nostre università, che sono 1.500 intorno, che con tutte le nostre altre istituzioni accademiche e educative, abbiamo veramente un grande peso e una grande responsabilità in questo, e mi pare che potremmo fare molto in una educazione sana di bambini alla sicurezza nell'internet. Possiamo fare molto, solo che dobbiamo decidere quale chiesa che investiamo in questo ambito, perché non vedo molte altre organizzazioni, non vedo molte altre istituzioni che lo prendono sul serio, e parliamo di una questione veramente importante per il futuro dell'umanità.
A microfono di Benedetta Capelli, padre Zöllner, membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori e sull'adescamento dei giovanissimi online. Con questo Il Mondo alla Radio si chiude. Grazie a tutti i miei ospiti, a Luciana Fantini in regia, a Gustavo Messina alla parte tecnica, e a tutti voi che ci avete prestato ascolto. Da Paola Simonetti l'augurio di un buon proseguimento di serata e un buon fine settimana. Alla prossima.
In blu notizie.